Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Questo è un podcast di SBS Italian e siete in compagnia di Domenico Gentile. Sono iniziate giovedì scorso all'Opera House di Sydney le recite delle nozze di Figaro di Mozart con la regia di Sir David McVicar e la direzione d'orchestra di Andrea Molino. Il ruolo di Figaro è cantato dal basso baritono italiano Tommaso Barea, che è ospite del nostro incontro e al quale ho chiesto quanto importante sia anche per lui, oltre che per l'opera in Australia, questa ripresa dell'attività.
Infinitamente, è proprio una ripresa col balzo, diciamo, visto che mi capita di fare dei balzi in questa regia. Sono balzato dall'altra parte dell'oceano e sono felicissimo, non potrei esserlo di più. Non ero mai stato in Australia, figurarsi a Sydney ed ora debuttare in questo teatro. Vabbè, non c'è nulla da dire, non c'è nulla da dire. Si rimane a bocca aperta già solo passandoci davanti, figuriamoci immaginare di cantarci dentro, e in questo ruolo è una gioia che accavalla sull'altra.
Immagino.
Nella vita a volte succedono anche queste cose.
Beh, per lei i grandi teatri e le grandi occasioni stanno diventando un po' una cosa normale, quindi va a aggiungersi opera osse.
Diciamo che fortunatamente siamo all'inizio di un periodo molto bello della mia carriera, dopo un po' di anni dove già avevo cominciato con i ruoli minori, medi, ed ora nell'ultimo anno debuttare i ruoli principali. È una fase della carriera che può avere andamenti diversi e quando ci sono questi picchi di felicità ce li godiamo appieno.
Infatti, questa felicità la condividiamo con lei. Il ruolo ovviamente di Figaro è abbastanza complesso, difficile, perché oltre alla voce necessaria per la musica di Mozart, poi bisogna anche recitare, e molto dipende dal successo di quest'opera proprio da come Figaro, e quindi in questo caso lei, Tommaso Barea, reciterà questo ruolo. Come si sta preparando a questo momento molto importante?
Allora, tornando un attimino alla prima cosa che ha detto a proposito della vocalità del personaggio, in Mozart succede, come negli altri due titoli della trilogia, ma non solo, di avere questi ruoli ibridi, quindi è sempre difficile chiedere a un baritono o ad un basso, e anche al basso baritono in realtà, chiedergli come si trovi ad affrontarli, perché sono messi proprio sul crinale e quindi a volte non si sa mai la posizione della voce dove debba essere messa esattamente, perché sei lì che non stai facendo delle grandi linee donizettiane, belliniane, eccetera. Ma, e qui mi ricollego all'altra parte della domanda successiva, sei lì che reciti. Questo vale anche per le linee del canto, che appunto, come ho detto, sono messe un po' lì per la posizione, anche perché il ruolo non è ben definito mai se è un vero basso, un vero baritono. Nelle nozze di Figaro siamo fortunati perché abbiamo una linea vocale, quella del conte, che è schiettamente baritonale, ma per Figaro, così come per gli altri titoli, c'è sempre questo dubbio un po'. E questo per quanto riguarda appunto la tipologia di voce adatta a performarlo. Ma per quanto riguarda la parte recitativa, i recitativi delle nozze di Figaro, adesso non mi ricordo il numero, ma dovrebbero essere un 26-27, una cosa del genere, quindi è fondamentale farli bene. In effetti ci si trova quasi di più spesso in opere coeve, adesso diciamo del barocco, ma soprattutto nel Mozart, non parliamo per le persone, i coraggiosissimi interpreti stranieri che lo devono fare, a studiare infinitamente di più i recitativi che le arie, perché le arie si ascoltano si viene trascinati e cullati dalla musica e poi si partecipa all'andamento di queste cose. Invece il recitativo si lavora duramente per farlo, per trovare l'intonazione giusta tra quella scritta e quella che tu vuoi mettere. E per me è stato abbastanza difficile, soprattutto il mega recitativo del secondo atto, quello con il quale inizia la trama a intrecciarsi, insomma, ecco, con il quale comincia l'intreccio.
Questa è veramente un'opera alla quale il pubblico di Sydney è affezionato proprio per la regia di David McVicar, che è eccezionale. Immagino che anche lei condivida un po' quell'opinione del pubblico di Sydney.
Sì, assolutamente. Anzi, ripeto quello che ho detto prima, facendo un piccolo riferimento alle bellezze nelle quali mi immergo quando esco dal teatro, e cioè che è raro in questi giorni poter interpretare ruoli di opere ambientate così come le avevano pensate compositori e primi scenografi, primi impresari. Addirittura la trovata di McVicar di anticipare di mezzo secolo più o meno, se non di un secolo intero, il set dell'opera è doppiamente sorprendente e doppiamente compiacente. È come se dicesse: volevate l'opera così al tempo come l'avevano scritta, vi lamentate sempre che si fanno le idee moderne, io ve le anticipo addirittura, e quindi ti trovi così, così sorpreso, ma felicissimamente. E dicevo, volevo dire, scusami, interrompo di nuovo, dicendo che è sorprendente che in un posto così moderno, così contemporaneo, così all'avanguardia come il Teatro dell'Opera di Sydney, si faccia appunto questo tipo di regia, ma questo è per me, che non avevo mai visto questa città e avevo visto solo qualche foto, in linea, e quindi ancora più sorprendente, con il fatto che quando si cammina si vedono queste bellezze incredibili di questa flora, e alle spalle, penso magari al giardino botanico, alle spalle c'è sono questi grattacieli, uno più bello dell'altro, uno più bello dell'altro, e però modernissimi, di fronte alla natura verdeggiante, a questo oceano. Insomma, un'emozione continua, non ci si finisce di emozionare anche quando si esce dal teatro.
Parleremo un po' di lei perché la voglio presentare ai nostri radioascoltatori, ma prima volevo soffermarmi su un aspetto delle nozze di Figaro. Abbiamo parlato con il maestro Molino, che lei ha conosciuto, che è il direttore d'orchestra di quest'opera, dell'aspetto politico e quindi dell'importanza che quest'opera ha avuto per il teatro a ridosso della Rivoluzione francese. Ecco, anche lei sente un po' il fatto che quando recita deve comunicare questo messaggio importante che da Ponte e Mozart hanno voluto inserire nelle nozze di Figaro.
Questo è un argomento un po' difficile, perché si decanta sempre l'essere il portabandiera della rivoluzione. Io non sono uno storico di mestiere, non sono un filologo, anche se ho fatto studi classici, però la difficoltà è che anche un po' l'incrinatura è sul fatto che l'opera di Beaumarchais, che è di una decina di anni antecedente alla versione operistica di era sì irriverente nei confronti dei potenti, tanto che appunto aveva subito le censure, però questa carica così esplosivamente sovversiva, io non ho idea se si percepisse quando si andava a teatro alla Comédie Française a Parigi, perché comunque sia Beaumarchais che il tipo di teatro stesso nel quale lui si inseriva dovevano inevitabilmente essere un po' attuali, quindi il gusto del pubblico e anche un po' la compiacenza della critica ci dovevano essere. Invece nella versione di Mozart sì, abbiamo questo ancora più acuito esempio di presa in giro nei confronti del conte, che fa sempre una brutta figura. E quindi il nostro regista, noi tutti cerchiamo di rendere Figaro ancora più irriverente, un po' in linea con l'altro titolo di Beaumarchais e l'altra opera lirica invece di Rossini, che è Il Barbiere di Siviglia. Figaro nell'opera è il portavoce delle richieste dei servitori di essere riconosciuti in modo dignitoso. Ed è una bella. Sì, è emozionante anche per questo, perché ti trovi a una responsabilità senza quasi, una vera responsabilità. Ed è, anche, di nuovo, va a ripetere, un'emozione, un un sentirsi come viatico di un'energia nuova, che poi ripeto, immaginare di farlo in questo teatro.
Come si è avvicinato, lei che è giovanissimo, alla musica lirica? Perché è un po' strano vedere persone giovani come lei scegliere la musica lirica come carriera.
Allora, innanzitutto voglio dire che la carriera non si sceglie. La musica lirica, e non solo, sono delle passioni, dei sogni che si inseguono, ai quali ci si dedica, se si ha la possibilità economica, se si ha il tempo, se si ha, e soprattutto dopo poco che ci si è cominciati a dedicare con la leggerezza di chi lo fa, magari un adolescente o un giovane uomo verso la maggiore età, se si ha un desiderio più concreto, allora ci si dedica ancora più tempo. E questo indipendentemente dai risultati che verranno. Quando uno ha un desiderio bruciante, lo segue e sa che sta facendo la cosa giusta. Quindi la carriera arriva, non arriva, ci auguriamo sempre che arrivi, ma la soddisfazione alla fine della giornata è sapere di aver dedicato del tempo a quello che si ritiene essere, esageriamo, una vocazione. Quindi questo vale per un cantante lirico, per un ballerino, per un musicista, sia strumentista o di altri generi, che io frequento poco, ma adesso, perché adesso appunto sono sulla cresta dell'onda, tra virgolette. E quello è il messaggio finale, alla fine della data: come ci si dedica, quanto tempo e se lo si è fatto, se è a posto. Ecco.
Come si è avvicinato lei alla musica, alla lirica soprattutto?
Io verso la fine del liceo ascoltavo musica d'autore, italiana, però mi piacevano i grandi sinfonisti, soprattutto Dvořák, Rachmaninov, devo dire un po' più dell'est, erano i miei interessi. E poi, ripeto, esclusivamente sinfonico. La mia prima opera è venuta perché casualmente, guardando i film del Padrino, nell'ultimo capitolo c'è questa scena della cavalleria rusticana, così sorprendente, e riascoltando, a un certo punto ho detto: ma scusa, io dovrei avere una cavalleria rusticana nell'archivio, nella piccola bibliotechina, quando ancora c'erano i DVD, CD dei miei genitori. Ho trovato questa cavalleria rusticana in accoppiata usuale con i Pagliacci, e quando ho sentito i Pagliacci la prima volta sono rimasto davvero folgorato, è stata veramente una folgorazione, tanto che a tutt'oggi è la mia opera lirica preferita, perché mi è rimasto questa cosa del metateatro, poi il libretto di Leoncavallo, che era sia il librettista che il compositore, mi sembrava un sogno. E infatti adesso siamo a Mozart, però se ci sono dei Pagliacci in scena da qualche parte vicino a casa, quando sono a casa, quando posso, cerco sempre di andarli a vedere, anche se sono teatri piccoli, perché è importante seguirli. Anzi, dai teatri piccoli poi fai i confronti con Sydney Opera House, vedi come il mondo del teatro è relato e è sempre la stessa magia per tutti, per il panettiere che esce e magari va alla sera, al pomeriggio, a vedere una piccola pièce, anche una stand-up comedy, a un grande teatro d'opera con tutte le luci, il setting in particolare, però è sempre la stessa magia, questo è importante, si ricollega anche un po' a quello che dicevo, secondo me, di seguire e dedicarsi a quello che ci fa stare bene, ci fa dimenticare un po' le pesantezze, anzi ci solleva verso un'altra dimensione.
Maestro Tommaso Barea, è stato un piacere incontrarla e poterle parlare, e come si suol dire qui in Australia,
piacere per me, signor Gentile.
E come si suol dire qui in Australia, toi 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 per Figaro e le nozze di Figaro.
Ma certamente, ci abbracciamo virtualmente e stringiamo i pugni,
assolutamente.
Sarà spettacolare per tutti, certo. Per chi lo vede, per chi lo fa.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.